Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Nahasson, Nahasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Elihud, Elihud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse. Egli diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Parola del Signore. Tutti gli anni quando rileggiamo o ascoltiamo questa genealogia di Gesù, rimaniamo sempre un po' interdetti, perché da una parte riusciamo a leggere qua e là alcuni tratti della vita di costui, della vita che ha preceduto la nascita di costui, le attese, ma anche i peccati, pensate, no? Ci sono vari personaggi in questa genealogia che escono, no, dalla narrazione di una realtà così grande e mirabile come quella di un re. Dall'altra parte alcuni personaggi li riconosciamo per altri motivi, come Davide, per esempio, come Salomone, il Tempio, ma c'è un convergere di santità e peccato, come la storia del mondo, come la storia degli uomini, come la Chiesa. E noi ci riconosciamo in parte in questa sequenza, qualche volta anche un po' noiosa, di tutti questi nomi. anche talvolta così lontani, la loro pronuncia ci mette anche in imbarazzo. E poi, dentro questa cornice, finalmente l'annuncio a Maria, l'annuncio a Giuseppe, anzi nel caso di Matteo, è la nascita di Gesù. Ma io stasera vorrei farvi entrare per un'altra porta, nello stesso mistero, e magari ci entriamo insieme. Sapete, il sacramento, e l'Eucaristia è un sacramento e questa è un'Eucaristia, non è solo un ricordo, una memoria di cose e di fatti accaduti in un tempo remoto. La liturgia sempre ripresenta il fatto accaduto che celebra nel momento in cui si celebra. E ha anche il compito di riportare chi assiste a questa celebrazione proprio là dove questo fatto è accaduto. Ora, se uno ti volesse riportare alla grotta di Betlemme, farebbe veramente una grande fatica, perché la grotta di Betlemme per te sta nel presepe. E tu l'hai già identificata con una iconografia che conosci, che è celebrativa, pur nella povertà della struttura della capanna dove nasce Gesù, e tutto si muove intorno come nel presepe in modo glorioso. Se non altro c'è già la stella cometa già brillante sopra, sopra questa spelonca. E paradossalmente questa realtà così infima per te diventa un palazzo regale e tu decidi di non entrarci. Ci vai davanti, cerchi di suscitare sentimenti che ti dispongano ad accogliere un bambino, ma non riesci a entrare in relazione con questo spettacolo. Cioè con l'immagine di una realtà fatiscente, quale è questa che è contenuta in questo luogo, una spelonca per l'appunto, con la gloria che vi si celebra. E sai perché non ci riesci? Perché non lo fai neanche con la tua anima. La tua anima, che qualche volta è intrisa della contraddizione che vivi, forse del peccato che hai commesso, o anche solo di quegli sprazzi di mediocrità che ti fanno così, che ti fanno abbassare la cresta in molte occasioni della tua vita, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Giudizi, valutazioni che hai fatto, li hai fatti davanti agli altri, poi te ne sei vergognato. Ti sei accorto che quando tronfiamente dici quello che pensi, poi dopo devi abbassare la testa e fare marcia indietro. Bene. In questa contraddittoria realtà della tua anima, tu non sai che posizione prendere di fronte a questo bambino. Perché l'hai capito che la tenerezza verso un bambino è inadeguata? Perché l'hai capito che un infantilismo in questa occasione è fuori luogo? Perfino ridicolo. Allora, come avvicinarsi a questo strano roveto ardente che tutti gli anni brucia davanti ai tuoi occhi senza mai consumarsi, perché questa storia, per quanto antica e raccontata migliaia di volte, per te è ancora una storia nuova, è ancora una storia coinvolgente. Beh, io vorrei che ci avvicinassimo con le parole del profeta Isaia, che hanno aperto stasera proprio questa liturgia. Però, perché possiamo avvicinarci con una certa agevolezza, vorrei chiarire alcuni termini, così almeno ci troviamo tutti, poi possiamo farla questa lettura. Sai, qua Dio sta dicendo che per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, fa riferimento a una realtà spaziale, a un luogo. E questo luogo è la terra. La terra di Israele, una terra fortemente in crisi già dalle sue origini, non è solo ora, una terra che sta per essere profanata da Nabucodonosor, sta per essere la sua intelligenza sta per essere deportata a Babilonia, è una terra che sta per andare in frantumi. Allora noi, per entrare per questa porta, faremo una attribuzione. Questa terra stasera la chiameremo la tua anima. Cioè, non sto parlando di spiritelli, cioè la tua vita. cioè quella realtà che pulsa dentro di te, che desidera, che chiede, che cerca, che piange, che è schiacciata, che è in contraddizione, che è sballottata tra un forte concupiscenza del mondo e dall'altra parte da un lieve respiro, una brezza leggera che evoca una relazione diversa da tutte. Allora, con questa immagine noi entreremo in questo brano in cui Dio dice per mezzo del profeta Isaia che non si concederà riposo finché non sorga come aurora la giustizia e la salvezza di quest'anima non risplenda come a lampada. Si crea un desiderio, un'immagine. L'immagine di un'aurora, cioè di un mondo nuovo, di un domani nuovo, e io lo so che nella tua anima questo desiderio è presente. Qualche volta urla, vibra in modo incontenibile il desiderio di poter resettare la storia, di poter resettare la tua vita, ricominciare a sperare in un modo nuovo e diverso. Come un'aurora è una salvezza che finalmente risplenda come lampada, cioè che faccia luce su quei luoghi della tua storia dove ancora non si è capito bene che cosa c'è veramente. Lo percepisci questo al centro della tua vita? Guarda bene, ma se non ce la fai stasera, ricordatene domani, ricordatene dopodomani. Rimettiti davanti a questa prospettiva affinché tu non sappia perché il Signore è venuto a cercarti. Allora dice, allora le genti vedranno la tua giustizia e tutti i re la tua gloria, perché sarai chiamata con un nome nuovo. Guarda come ti chiama il tuo peccato. Guarda come la difficoltà che stai vivendo ti appella. Povero, misera, abbandonata, disgraziato, abbandonato senza nessuno, tradito, ferito, chissà. Allora la prospettiva di questa luce che viene dice, bene, tu sarai chiamata con un nome che non conosci ancora e questo nome verrà dal Signore, cioè dalla sua bocca una parola avvicinerà la tua vita e ti definirà in un modo che non conosci. E poi, per questo sarai una magnifica corona nella mano del Signore, finalmente un diadema regale nella palma del tuo Dio. Sta dicendo che questa parola, quando viene, non ti incorona, non ti esalta, ma ti sposa. Dice alla tua anima che è sola e afflitta, io me la prendo la tua anima, non per togliertela, ma perché tu la viva come un dono nuovo. Nessuno, anima mia, nessuno più ti chiamerà abbandonata, né tu sarai più detta devastata dal peccato, dai desideri malvagi, o solamente dalla paura di essere deturpata dalla malattia e dalla morte. Ma tu sarai chiamata mia gioia, la mia vita sarà per te una gioia. Ma chi sei tu, oh Dio, che puoi chiamare la mia vita la tua gioia? Chi sei tu per dire che l'anima, che la mia vita è la tua gloria? Tu conosci le mie intemperanze, tu conosci i miei alti e bassi, conosci anche la mia ignoranza sulle cose del cielo. Ma il Signore troverà in te la sua delizia e la tua anima finalmente avrà uno sposo. Sì, proprio così dice Isaia. Come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Allora questa parola che si incarna non è un bambino da cullare, non è un bambino davanti al quale mostrare atteggiamenti di, non so, di infantilismo inutile. Questa parola che si incarna per te è una parola che ha la misura della tua anima. Per questo è piccola, come la tua anima. Ma quando la sposa, questa parola fa della tua anima il luogo dell'abitazione dell'Onnipotente. Fa della tua vita il luogo splendente di gloria che gli uomini possono guardare con fiducia e non temere più la morte. Allora l'angelo ti direbbe, l'angelo che ti ha pronunciato queste parole, l'ambone della stella Eucaristia, ti direbbe: sei consapevole di questo? Ma se anche non ne fossi consapevole, dillo questa notte. Potresti dire questa notte: io lo voglio, io lo desidero con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze? E non credi che colui che tra poco si farà carne per te, sangue per la tua vita e per la tua eternità, non credi che egli ti sarà fedele? Non credi che egli veramente agirà come uno sposo, che ti toglierà la vergogna della tua sterilità, della tua vedovanza? Parlo dell'anima, non della tua condizione sociale. Non sposerà il vuoto che porti dentro, non strapperà il velo della paura che è preannuncio della morte, non ti aprirà alla contemplazione delle cose eterne. Sì, certo che lo farà. Questo siete venuti a vedere. A questo vi siete avvicinati. Proprio a questa promessa che oggi diventa carne, come tra poco diventerà il pane, il vino, corpo e sangue di Cristo, perché tu sia come Lui, visto che Lui si è fatto come te. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai permesso che la tua parola, coeterna con te, scendesse fino alla nostra realtà umana e più sotto della nostra dignità, essa si inchinasse fino alla morte di croce. L'abbiamo vista, la tua parola, vestire la nostra carne, per questo non ci siamo più sentiti a disagio, né il nostro peccato ci ha più messo in difficoltà davanti alla tua santità. Vieni in soccorso, Dio Onnipotente, alla nostra debolezza. Suscita in noi la preghiera autentica e nella tua bontà degnati di esaudirla. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Sostieni la tua sposa in questo tempo, dai molti nemici e dalla stoltezza dei maligni. Sia i nemici che la combattono dall'esterno, sia quelli che al suo interno generano tanta divisione. Sostieni la nostra speranza, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, di perdonare la durezza del nostro cuore di fronte alle esigenze del prossimo. Ti chiediamo di strapparci dal volto l'orgoglio che ci impedisce di chiedere perdono e di donarlo. Ti chiediamo di donarci un cuore di carne, per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e Misericordioso, questa notte ti ricordiamo le nostre famiglie, soprattutto nei membri che soffrono, che sono nella solitudine, schiacciati anche dalla durezza del nostro cuore. Ti preghiamo per quelli che lottano con la morte, per quelli che sopportano malattie terribili, per quelli che vivono nella solitudine e inclinano alla disperazione. Non permettere che i tuoi figli diventino preda del maligno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, in questa notte santa in cui risplende la luce del tuo Figlio, io ti prego per questi uomini, per queste donne che tu hai chiamato a questa Eucaristia, a celebrare il tuo nome sublime. Mettili a riparo dal maligno e da ogni seduzione. Guariscili nel corpo e nello spirito. Dona loro gli strumenti per combattere e portali alla vittoria. Per la luce, la bellezza e la santità di questa notte, per il tuo Figlio, Gesù Cristo, il nostro Signore.
Amen.